F-U-U.
Means that...
Ciao a tutti, bentornati alla Radio dell'Hangar, la rubrica di Hangar 4.1 dove si fanno quattro chiacchiere con un ospite, così in amicizia, come fossimo davanti a una birretta. Continuiamo le nostre chiacchierate con chi crea, con chi disegna, con chi costruisce sogni. In questo caso oggi parliamo di piccoli sogni, ma non per questo di piccolo valore. Ho il piacere di avere in linea Davide Gazzola, costruttore di Formula 1 in scala. Ciao Davide.
Ciao a tutti, ciao, piacere essere qua con voi.
Piacere mio averti in linea per questa chiacchierata un po' atipica, perché dopo piloti di tutti i tipi, dopo giornalisti e designer, è il turno di un personaggio un po' particolare, no? Perché tu effettivamente fai qualcosa di un po' speciale.
Sì, guarda, sono lusingato. Detto questo, sì, effettivamente io faccio qualcosa di particolare, perché sintetizzando trasformo un po' il sogno, quello, cioè il mio sogno, cioè le Formula 1 degli anni 70, 80, 90, in piccole realtà, non i soliti modellini che diciamo che troviamo un po' in vendita ovunque, ma in creazioni proprio ex novo di quello che mi piace, quindi riproduco grandi modelli, diciamo.
Pensa, e in che scala lavori?
Io lavoro in scala 1 a 5, quindi per chi non è proprio del mestiere, diciamo che sono modelli che hanno una lunghezza media dai 95 ai 110 centimetri, per una larghezza di circa 45 e un'altezza di 35, quindi stiamo parlando di una cosa abbastanza imponente.
Invito tutti gli ascoltatori poi a venire a trovarmi nella pagina Instagram di Hangar 4.1, così pubblicheremo qualche immagine dei lavori di Davide. Lavori che sono sicuramente bellissimi e ne parleremo dopo, però la tua storia è interessante anche perché ha un trascorso molto particolare, cioè tu comunque, a parte il modellismo, chiamiamolo così, hai comunque radici nel motorsport, comunque nel mondo dell'auto.
Certo, tutto in realtà nasce dalla grande passione che comunque c'è sempre stata nella mia famiglia, passatami direttamente da mio padre, che all'epoca degli anni 70 era un fotografo. Tutto nasce dalle grandi fotografie di Formula 1 inedite, quant'altro che avevo in casa da piccolo. E poi la passione di mio padre, che comunque era anche appunto anche lui dei trascorsi da pilota, anche molto leggeri se vogliamo, però immaginate un bambino con una macchina da corsa in casa, che cosa può sognare, che cosa può immaginare ogni volta che la vede. Detto questo, tutta questa passione si è sviluppata negli anni cercando di rincorrere un po' le vetture che mi piacevano, e quindi le Formula 1 fondamentalmente.
La tua esperienza però nel mezzo ti ha visto anche confrontarti nel mondo della moto?
Certo, io ho un trascorso sportivo abbastanza lungo, impegnativo, in quanto inizio la mia piccola carriera come motociclista nel campionato italiano trial, poi enduro, cross, ma la mia passione era sempre la pista, la velocità, no? Ricordando le Formula 1. E ho corso anche in 125 con le 600, ma la testa era sempre con le macchine alla fine. E lì poi sono arrivato facendo qualche piccolo exploit in alcuni rally e anche in kart. Ho corso moltissimo in kart, mi sono divertito tantissimo, mi sono confrontato anche con personaggi di un certo calibro con grandi soddisfazioni. E nulla, molto semplicemente le macchine, il motorsport scorre proprio nelle mie vene, non ci si può far nulla.
Sei un bel malato, insomma, un bel appassionato.
Sì, sì, sempre.
E com'è nata la prima macchina?
La prima macchina è nata, allora io mi faccio un brevissimo resoconto, modellini li ho sempre fatti da piccolissimo, mio padre stesso, io cito sempre mio padre perché è una mia fonte, un'enorme fonte di ispirazione e di ammirazione, e lui faceva negli anni 70 modellini della Tamiya. Io glieli ho distrutti tutti da bambino e poi glieli ho ricostruiti tutti da grande. Questo è un po' l'aneddoto divertente, ma nel costruirli non trovo mai una piena soddisfazione perché avrei voluto un po' di più, quindi la personalizzazione, la gara particolare, la versione che non c'era, la piccola modifica, finché un po' di tempo fa ho deciso, ma caspita, girando su internet trovai una foto bellissima, molto riconoscibile, di un giovane Schumacher, pilota allora delle Sauber C9, ok, con cui se non sbaglio vinse anche il mondiale, con un bellissimo modello mock-up in scala 1:5 in mano. E faccia di Schumacher era gioiosa del bambino felice che aveva in mano una cosa straordinaria, no? Io ho detto, caspita, è stupenda una cosa, la devo fare anch'io. E lì nasce l'idea di autocostruirsi completamente un modello da zero.
Esatto. Esatto, faccio presente per chi non è di questo mondo che prima Davide ha citato i kit, diciamo, della Tamiya o di altre marche. Nel suo caso si tratta di modelli interamente costruiti da zero, proprio da zero, partendo da materie prime autocostruite e tutto quanto.
Certo, è proprio l'idea nasce proprio da costruire con quello che c'è a disposizione. In questo caso io ho anche un laboratorio, ok, che si chiama Bunker.
Il famoso bunker,
no? E dove, guardandomi in giro, per dire il primo modello, faccio un esempio veramente dove tutti possono capire, ho cominciato a fare le prime forme della carrozzeria con il plexiglass di un quadro. Avete presente i quadri, quelli 70x90, che non hanno il vetro ma hanno il plexiglass? Tagliando e modellando il plexiglass ho fatto la prima carrozzeria della Brabham BT45B, per dire. Altri aneddoti, non sapevo come trovare le sospensioni, i braccetti delle sospensioni, perché comunque erano di metallo, c'è un certo spessore, e aprendo un ombrello ho avuto l'ispirazione, ho detto, caspita, ma i braccettini dell'ombrello sono esattamente della stessa misura. E tagliandoli e modificandoli, per la felicità di mia madre che in 3 giorni non trovò mai più l'ombrello, però uscirono tante belle sospensioni, ecco, molto precise.
Quindi la prima è stata la Brabham?
La prima è stata la Brabham, sì, perché comprai tempo addietro un libro di Gordon Murray, secondo me uno dei più eclettici e spettacolari progettisti dell'epoca d'oro, che piace a me, fino agli anni 70-80, e la forma particolare della Brabham a freccia, con cui poi diciamo vinse il mondiale Nelson Piquet, cioè fu folgorante. Uh-huh. No, caspita, è veramente bella, veramente bella, senza nulla togliere altre macchine, ma quella forma è veramente, ed è tuttora spettacolare, a mio avviso.
Sì.
In più, altro aneddoto, sono sempre stato un po' appassionato di BMW. Quella macchina montava il motore, il turbo 4 cilindri, no?
Sì, l'M12.
Esattamente. E lessi un articolo dove c'era scritto una cosa tipo che all'epoca non riuscirono a bancare la potenza reale del motore perché ancora non c'era un banco prova che riuscisse a tirare così tanti cavalli. quella cosa lì mi diede questa spinta un po', se vogliamo, entusiastica di riproporre qualcosa di veramente particolare, che aveva una storia dietro, insomma, tutta una bibliografia particolare, molto sì, bella da seguire. Ogni modello, ecco, non nasce così a caso, ma nasce proprio da un'emozione che mi trasmette l'idea di poterla riprodurre.
Esatto, perché diciamo, dopo continuiamo il discorso relativo alla prima macchina, come tutto è nato e come dopo da un momento all'altro tutto ha iniziato un po' anche ad accelerare, ma ricordiamo anche che sì, sicuramente lo fai in, diciamo, con un approccio professionale, ma questa non è la tua professione, no? Quindi tu lo fai soprattutto per passione e non è che arriva il primo che capita, ti chiede di fare un modello e tu lo realizzi. C'è qua veramente quasi un rapporto di cliente con la sua one-off, dove il costruttore della situazione, che saresti tu, parla con il cliente e soltanto quando ci si è d'accordo si parte per farlo.
Esattamente, ma io cambierei un pochettino i termini. Non ho clienti, io ho appassionati, ok, che credono in un progetto e lo vogliono loro personale. E tendenzialmente le persone che si rivolgono a me perché magari hanno avuto un passato diretto con la vettura, quindi un'emozione veramente forte con quel pezzo, con quella macchina, con magari un espediente legato alla vettura stessa. Quindi la parola cliente è errata, perché siamo un gruppo di appassionati che trasmettono, io parlo sempre di emozioni, a volte lo so, mi ripeto, ma veramente è una cosa del genere. Nascono queste opere perché c'è un'emozione che li porta avanti. Per dire, ci sono vetture dove io non ho grande con cui io non ho grande feeling, non riuscirei a farle. Non riuscirei a farle.
E quindi il primo modello l'hai fatto per te oppure c'era già
No. Io l'ho fatto per me personalmente, perché, come già ho detto, era una macchina per me speciale, e dopodiché conoscendo i ragazzi di Tiny Cars Milano, facciamo una presentazione di un successo planetario.
Tiny Cars è un negozio di modellismo dedicato alle automobiline.
Esattamente, che ha una visibilità straordinaria. E quasi per gioco lo portai lì, tanto per mostrarlo, non dico per maneggiarmi, comunque per condividere.
Sì, no? più da vetrina, cioè più da...
Esattamente, ma ebbe un rientro, abbiamo fatto circa 1,5 milioni di visualizzazioni. Quindi stiamo parlando di numeri veramente, per me, stratosferici. Tutto parte da quel momento lì, un riscontro neanche cercato, onestamente, è un successo di critica, di appassionati, straordinario, veramente, che una soddisfazione che non lo so, è quasi indescrivibile.
Quindi dopo da lì è cominciato anche qualcosa, perché non ti sei più fermato.
No, da lì non mi sono proprio più fermato, perché l'entusiasmo delle persone che mi contattavano per avere informazioni, soltanto per dire che macchina stupenda, che è realizzata, dove l'hai comprata, che kit è. No, io, guarda, non è un kit, l'ho fatta io, non è possibile. Non che io sia una cosa straordinaria, è che il tutto è una amalgama di, come si dice, di piacere di motorsport, chiamiamolo.
Sì, sì. E di passione, emerge questa passione.
Esatto. Emerge, difatti, le persone che si... con cui io vengo in contatto non sono modellisti, ma sono praticamente tutte persone legate all'ambito motorsport o incredibili appassionati di qualche vettura nel particolare, Perché questo è la mia utenza.
Sì. In una chiamata di qualche settimana fa, mi dicevi che nel mondo del modellismo di quel tipo, no? Di una certa qualità, di un certo livello, forse i tuoi modelli non sono i più perfetti da un punto di vista, diciamo, di
Assolutamente no.
perfezionismo, ma sono probabilmente quelli che, tra quelli che sprigionano più passione e più emozioni.
Certo, io mi ripeto sempre che non sono un grande modellista, ma uno straordinario appassionato di auto. E quello che riesco a trasmettere con i miei modelli è veramente l'auto. Non la perfezione del modellista, senza nulla togliere, assolutamente. Sono due cose veramente diverse. Sono due cose veramente diverse. Io guardo la macchina, in questo momento sto guardando la CG 901, la Leighton House, per intenderci, che fatto per Iva Capelli, e la sto guardando non come un grande modello, ma come quella macchina che ho visto nelle foto con Ivan dentro, ok? La vedo così, non riesco a vederla come un modello, ma come veramente la macchina vera. E questo ovviamente viene carpito da chi guarda i miei modelli, e infatti, ripeto, la mia utenza sono tutte queste persone veramente
Veri,
appassionate.
veri appassionati. Sì.
I modelli a volte io li faccio, come dico, a braccia. Cosa vuol dire? Faccio un disegno, scarico dei disegni, guardo, dopodiché inizio a crearle con le mani. Io mi rendo perfettamente conto che a volte su certe cose fini mi tralascio, per dire, tanti dettagli li posso anche tralasciare, ma il complesso, la macchina deve essere al colpo d'occhio di chiunque la guardi perfettamente armoniosa con una foto al fianco.
Sì, mi serve, devo per dovere diciamo, di cronaca aprire una parentesi per tutti quelli che non sono appassionati di modellismo. Lui dice che magari non è maniacale su alcuni dettagli. Beh, vi posso assicurare che comunque non lo è in relazione alla media, diciamo, di quel mondo lì, che è un mondo di malati
Sì, è
del
vero.
dettaglio. Per una persona normale, diciamo, anche un appassionato, ma non un maniaco del modellismo, che vede uno dei suoi modelli, vi assicuro, e li vedrete poi su Instagram, sono qualcosa di veramente straordinario, anche nei dettagli, dai dettagli del motore, della meccanica, e i rivetti, tutto curato veramente in modo eccezionale. Poi nel mondo ci sono tanti, no, non tantissimi, però insomma ci sono anche altri che si occupano di modellismo estremo, però diciamo che ti stai ritagliando un po' il tuo spazio.
Sì, posso essere tranquillamente, posso dire di essere l'unico che fa questa tipologia di modelli in questo momento, no? Perché, come si dice, ogni modello è unico, non è unico perché lo dico io, perché potrei fare lo stesso modello in tre maniere diverse e ottenere lo stesso risultato, quindi l'unicità dello stesso è garantita
Eh
dal
sì, eh
modello
sì, eh
in sé,
sì.
nella costruzione. Difatti, per chi mi segue su Facebook, dove metto tutti i work in progress dei modelli, vede come da una lastra di plastica, che è piatta, alla fine esce un modello tridimensionale tal quale, magari alla foto che mi hanno dato. Quindi, diciamo, ricreo una situazione. E la creo proprio con le mani, non tanto metaforicamente quanto è più veramente.
Letteralmente.
Letteralmente mi dico, tu le devi chiamare opere, ma non per essere altezzoso, tutt'altro, perché è un'opera che mano a mano è come un po' un quadro. Mano a mano, ok, si aggiungono dettagli finché alla fine si mette un fantastico passepartout, una cornice adeguata che ne esalta tutti i dettagli e le particolarità.
Certo. Quindi torniamo ai modelli. Allora, hai iniziato con la Brabham, la BT52, poi che cosa hai fatto di bello?
T52, poi ho detto, beh, esageriamo, mi piacciono grandi, facciamo qualcosa di più grande. Non potevo fare delle scale troppo, perché dopo sarebbe voluto un carrello per portarle in giro. E nulla, folgorato da un'altra macchina, degli anni 70, che non ho minimamente vissuto perché io ho 50 anni, 49 nel dettaglio, quindi le Alfa 33 di Merzario, Stuck, Brambilla e quant'altro non le ho vissute direttamente sui circuiti, ma avevo un adesivo piccolino con su la sponsorizzazione della Fernet Branco della Campari e c'era il disegno di questa macchina, la 33 di dell'Arturo Merzario. Ho detto, beh, allora facciamo questa. È bellissima, è enorme, poi una macchina enorme, wow. Immaginate una Formula 1 arriva sui 100 centimetri, la 33 TT12 era una roba da 1,25 m, sì. Quindi ci vuole
un
armadio per metterla dentro.
Un altro capolavoro che lascia bocca aperta, quella 33 lì era bellissima.
Vennero addirittura da Parigi, il nostro amico Bru, perché poi ecco, tutte le persone che si rivolgono a me diventano miei carissimi amici con cui ho delle esperienze straordinarie sempre legate al motorsport, mi invitano a eventi, a trasmissioni, a test in pista, veramente si è aperto per me questo mondo, forse dalla porticina più piccola,
inaspettata,
non sono riuscito a entrare dalla porta grande, ma dalla finestrella ci sono entrato.
E ti ha dato l'opportunità anche di conoscere persone anche collegate alle macchine che poi su cui hai messo poi le mani. Hai citato prima Ivan Capelli.
Parecchi che si sono presentati qua nel bunker.
Beh, magari alcuni non li puoi dire.
Alcuni mi hanno chiesto un po' di riservo. Beh, c'è niente di da nascondere, però giustamente.
Sì, sì.
Però vabbè, simpatica era stato la buttata che mi fece Ivan Capelli, amici comuni, una sera mi chiamano e mi dicono: sei nel bunker? Sì, cioè, possiamo venire a trovarti, che vogliamo vedere i modelli, come li fa? Volentieri, per me è un piacere, no? E nulla, si presentarono a casa mia, no? Era sera, no? Pioveva. No? E dice: piacere Franco, piacere Gino, piacere Ivan.
Tac.
Ivan Capelli a casa mia. Ma è fantastico. E andiamo a vedere questi modelli.
Beh.
Per dire, ci sono tante piccole cose che sono grandi soddisfazioni, ecco. L'Arturo Merzario stesso mandò dei messaggi per congratularsi della TT, Carlo Facetti, anche lui molto entusiasta delle macchine, insomma tante persone legate al motorsport. Sarò ospite a Monte Carlo Historics, dove presenterò poi una macchina che direttamente a Monte Carlo.
Wow!
No, ci sono tanti eventi molto carini che si stanno sviluppando, perché comunque poi ne produco tante, perché è una smania di farle, che è veramente da bambino, se vogliamo. Ho una così grande soddisfazione nel realizzarle, e un ritorno di queste persone che veramente aiutano questa voglia a crescere.
Sì, ti arricchisce dentro.
Non riesco più a fermarmi.
Quanto tempo ci metti a farne una mediamente, tenendo conto che passi le notti a farle?
Allora, la mia fortuna è che mia figlia adesso è grande e quindi, come tutte le adolescenti, non hanno più attenzione per il papà e quindi... Poi non guardo la televisione e quindi di tempo riesco a ritagliarne abbastanza. Però considerando che non è il mio lavoro, lo faccio la sera, i sabati, i pomeriggi liberi, insomma quando capita. Tendenzialmente dalla nascita dell'idea alla messa in teca, come dico io, quindi alla chiusura, diciamo, dell'opera, ci vogliono 2 mesi e mezzo. Più o meno, diciamo 3, dai.
però
questa tempistica qua, sì.
e per farle dicevi che la maggior parte delle volte ti basi su disegni, su cose che scarichi magari da internet, ma ti è capitato anche di avere tra le mani qualche disegno vero, diciamo, delle macchine?
Sì, ho avuto dei progetti, insomma, abbastanza importanti da tenere in mano. E poi, ecco, tendenzialmente se riesco cerco di andare direttamente alla fonte, quindi diciamo, a cercare la macchina vera, per dire con la 33, ovvio che sono andato al Museo Alfa di Arese, dove sono presenti due versioni, ma anche a Torino, al Museo dell'Auto, dove c'è una versione completamente originale dell'epoca, nel senso non rifatta, proprio ancora con le vecchie gomme Goodyear, cioè proprio vecchia vecchia vecchia, tirata giù dalla bisarca e messa lì. Oppure ho la fortuna di conoscere anche il signor Pollini, che restaura Formula 1 ed è qua vicino anche da me, ogni tanto mi dà l'accesso a delle auto straordinarie, tanto che adesso, per dire, sto facendo come si chiama, sto facendo talmente tanto che mi dimentico. Una Shadow DM4, no? Che ho la possibilità di avere sia i disegni sia la vettura originale, da cui poi, diciamo, prendere tutte le quote più precise possibili.
Certo. Quindi allora, la Brabham, l'Alfa, ho visto la Spazzaneve, bellissima, una delle più belle in assoluto che hai fatto,
È
secondo
bellissima. Poi ho
me. A
fatto
cui anche tu
anche.
sei legato, mi ricordo.
Sono molto legato con la vettura perché ho delle foto particolari della macchina, inedite, fatte da mio padre durante l'unico test che fece a Monza, poi quella vettura, perché girò soltanto a Monza e anche come
Fiorano.
si dice, a Fiorano, però fondamentalmente quelle due o tre foto che ho lì nel circuito di Monza sono molto care a me. Come la stessa Lotus 70, la Lotus 72 di Rint, una macchina, ripeto, per me importantissima, che ha segnato proprio la mia passione quando mio padre era presente in parabolica
Orca.
durante il fatto. Sì,
Cavolo, in quel 1970 quando ha avuto l'incidente.
esatto, settembre del 70, mio padre era proprio presente. Quindi potete immaginare tutto quello che è l'aura che si crea attorno al racconto di mio padre presente, cosa successe, insomma. E quella macchina mi è rimasta sempre nel cuore, infatti l'ho già realizzata. Poi ne abbiamo fatte, beh, poi ce ne sono, ho fatto la McLaren M23 di Hunt, nella versione Japan GP del 76, la famosa
Fuji.
macchina del film Rush, ok, molto bella, la McLaren di Senna, le 24-4. Beh, poi sono estremamente legato a Senna, perché era proprio il pilota che io seguivo in maniera, diciamo, costante.
Poi hai fatto la Leighton House, hai detto.
La Leighton House, che adesso è qua davanti a me in questo momento, sempre bella, piace a tutti, vettura straordinaria, oltre a parte il mio modello, ma proprio la vettura stessa è
Adrian Newey.
bellissima. Eh sì, Adrian Newey qui fece un capolavoro a mio avviso, riproponendola, cioè, non mi vengono le parole, è talmente bella, fusolata, ha una linea che per me è quasi la perfezione, quasi,
Sì,
per
sì, sì.
me, personalmente.
Beh, intanto in quegli anni lì spicca perché non dico che erano tutte uguali, ma comunque non c'era già più quella fantasia che magari si vedeva negli anni 70 o primi anni 80. Le macchine stavano cominciando a diventare già un pochino più simili tra loro, e invece la Leighton House è un po' una di quelle che invece esce un po' dagli schemi, anche un po' per la livrea grafica, e poi vabbè, per il fatto che, cavolo, i capelli gli ha fatto fare anche delle belle gare.
Decisamente, decisamente. No. E niente, adesso siamo in attesa di consegnarlo. Adesso, ovviamente, lui essendo nell'ambito Sky è sempre un po' trotterellante
Impegnato.
nel mondo. però appena mi ha chiamato, cioè, appena arrivo a Milano e ho mezza giornata libera, me la devi portare.
Certo, figata,
E
sì.
ci sarà un bel evento, insomma, in concomitanza con la consegna del modello, ecco.
E dicevi adesso hai invece in fase di lavorazione una Arrows, ho capito bene?
Adesso, sì, in fase di lavorazione ho una chicca che non vorrei svelare perché la devo, diciamo, tirare fuori a Monte Carlo, quindi non posso dire niente, però vabbè, chi mi segue poi avrà. Sto facendo una Arrows, la A3, perché ecco, i vari modelli che faccio tendenzialmente cerco anche di farli un po' in onore dei piloti. No? Mi piace, diciamo, onorare un po' i piloti, anche non tanto la macchina, ma il connubio macchina più pilota. Patrese, che assieme ad Alboreto sono piloti che comunque ho vissuto, e quindi la mia ricerca di una macchina un po' particolare legata al pilota, ecco, ogni tanto mi fa trovare delle macchine che sono magari un po' misconosciute, che però hanno sempre un bel seguito, tipo questa Arrows A3. Con la famosa livrea
Ragno.
bianca, esatto, ragno, è una macchina che, oddio, non fece grandi scalpori, a parte mi sembra una pole position a Long Beach, una roba del genere, un exploit, però piace veramente tanto e ha una categoria di estimatori che in realtà non avrei mai pensato.
Avevi fatto anche la tir, la sei ruote?
No, la 6 ruote è in cantiere, questo ve lo posso spoilerare. Ma cercando sempre qualcosa di diverso, farò, e questa la farò penso per Natale, vorrei regalare ai miei stimatori questa chicca, la versione experimental, quindi la primissima versione che non corse mai, ma che venne presentata alla stampa. Quindi aveva una livrea con un muso molto più lungo, ovviamente fuori misura, delle pance molto basse e un air scoop molto alto.
Ah, giusto.
Sicuramente chi segue TIR o comunque conosce un po' la storia ha presente la macchina perché fu quella che fu presentata alla stampa con Ken Tyrrell veramente tutto agghindato e sorridente, che montava il suo piccolo mostro. Volevo fare quella versione lì, senza numero, proprio per non fare, tra virgolette, la solita fantastica P34 di Peterson, piuttosto che l'abbiamo vista un po' in tutte le scale, in tutte
Eh
le
sì,
salse.
è una di quelle, diciamo, proprio per la sua particolarità, un po' inflazionata, diciamo.
Eh sì, come un po' le Ferrari che sono stupendi, io le adoro tutte, però onestamente le abbiamo viste in tutte veramente tutte le scale, dalla 1,64 fino alla 1,8, addirittura
Certo.
le riproducono anche in edicola. A me piace un po' fare quello che non c'è, ok?
Certo.
Quindi quelle macchine un po', non dico bistrattate, però molto particolari, magari anche delle versioni che hanno fatto una gara solo, tipo la Lotus 74, che fece solo due gare.
Ma senti, hai qualche aneddoto da raccontarci sulla costruzione delle tue macchine?
Guarda, ci sarebbero tanti. È bellissimo. Ho realizzato il motore ARP, il motore 415T, che è il motore ARP della vettura di Senna, no? E
Della
questo
Toleman.
motore della Toleman, esattamente. Questo motore aveva un cassoncino di aspirazione, no? E che è un cilindro fondamentalmente. E caspita, non sapevo come realizzare questo cilindro, ma come faccio, come lo faccio? Finché a un certo punto avevo in mano, perché io disegno moltissimo, mentre, diciamo, cerco di trovare delle soluzioni, disegno, avevo in mano un fantastico Uniposca, che tutti conoscono l'Uniposca.
Certo.
No? Ho preso, l'ho tagliato, ho fatto due o tre modifiche, l'ho attaccato al motore, ho fatto tutti i cablaggi, no? E l'ho verniciato, perfetto, cassoncino per neanche, dalle foto originali, le foto del motore, bam, una fotocopia, veramente felice. Se non che prendo in mano il monoblocco del motore con il cassoncino attaccato, lo giro, aneddoto, c'era ancora dentro la pallina, quella che agita il
Quindi
l'ho lasciata dentro, perché ho detto no, questa cosa qua deve rimanere lì perché è una cosa troppo bella.
praticamente se scuoti leggermente la macchina si sente la pallina muoversi.
Esatto, ma proprio avrei potuto toglierla, no, no, lascio perché fa parte del mio ingegno,
Sì, no, ma poi sai quei piccoli segreti che anche le
sì.
macchine vere hanno, no? Quei piccoli misteri che rimangono segreti soltanto per gli addetti ai lavori, no? Tipo varie cose che ci possono essere dentro la meccanica, dentro la carrozzeria. Quindi ci sta assolutamente,
Ti
bello.
posso raccontare come è nata la nascita del mio terzo modello, cioè la Brabham BT46B, la famosa Ventolone, la Panca.
Eh sì, quella di lì.
Ero a Monza, conosco un tecnico della Brabham che all'epoca lavorò nel team con l'Auda, no? E mi racconta l'aneddoto che tutti un po' conoscono, del tappo posteriore della Ventola. Dicendomi che insomma noi dovevamo nascondere questa ventola e non avevamo niente e c'era un bidone della spazzatura, prendiamo un coperchio e lo poggiamo su. Lì per lì io lo lasciai parlare, non è che gli diedi troppa importanza. Poi dopo un po' mi capita per in mano una foto su un libro della varia. Ho una bella biblioteca su cui attingere un po' di materiale. E trovo questa foto con questo bellissimo coperchio di questo cassonetto appoggiato sulla ventola posteriore. Folgorazione, la devo fare anch'io. E così è nata l'idea di fare quella macchina, per dire.
La macchina l'hai fatta per realizzare il coperchio del bidone per chiudere le ventole dietro.
Quasi, quasi, ma l'idea di. Cioè, quello che mi aveva fatto sangue, diciamo, era il fatto che all'epoca usavano veramente quello che c'era a
Sì, sì,
loro
sì.
disposizione, non c'erano tutte queste enfatizzazioni di nascondere, fare. Era così, dovevamo nascondere una cosa e l'abbiamo chiusa con dello scotch. Cioè, per dire, questa semplicità era per me l'anima del motorsport. Che oggi
Certo.
purtroppo si è anche andato un po' a perdere, ma
Sì.
anche andata, si è persa appunto. Però ecco, quella genuinità, no? Del paddock era fantastica. Se tu parli con qualsiasi addetto che ha lavorato in quegli anni lì, ma potrebbe scriverti un libro,
Certo, sì.
ognuno di queste persone, perché ogni giorno c'era qualcosa di straordinario nella sua semplicità.
Sì, sulla macchina e su tutto il resto mi ricordo bellissime foto che ogni tanto si vedono in giro, di anche spaghettate fatte sulle pance delle Formula 1, sugli alettoni delle Formula 1, il salame affettato sulle ali, tutte queste cose qui, quindi è un altro mondo.
Un'altra foto bellissima che mi scioccò all'epoca era il tecnico giapponese, mi sembra del 68 o 67, non vorrei dire una stupidaggine, in questa RA272 lo sfogo dei vapori dell'olio del cambio era un tubo che al posto di andare giù e diciamo scaricare sull'asfalto, entrava in una lattina di Coca-Cola
Fantastico.
attaccata con due fascette. È una foto famosissima, insomma, di facilissima credibilità. E c'è questo tecnico giapponese, no? Con quella tuta classica che avevano loro negli anni 60, bianca con le righine nere o rosse,
La
perché la foto in
scritta
bianco e nero
Honda.
con scritta Honda, no? Che guarda questo tubo che entra nella lattina di Coca-Cola. Ma questa è una cosa fantastica nella sua genuinità, no?
Fantastica. In una Formula 1 poi, figurati.
La Formula 1 che era il
Meraviglia.
top della tecnologia automobilistica all'epoca,
Eh
no?
sì, certo. Ma senti, ti faccio un paio di domande, ma parlando di modelli del futuro, quale modello sogni, sogni di fare e che magari ancora non hai fatto perché, non so, magari ti fa un po' paura l'idea di farla, oppure perché, non lo so, è quasi sacra, c'è qualche modello che sogni che è un po' anche ancora non hai osato metterti a lavoro per farla?
Allora, l'ho già iniziata, ma mi sta facendo impazzire. È la Arrows A2.
Sì, quella aerodinamica,
quella di Tony
Southgate, sì, quella con l'effetto suolo lunga che hai esordito a Digione nel 79.
Esattamente. È una macchina che veramente non mi fa dormire di notte.
Bellissima.
L'ho iniziata quasi un anno fa.
Livrea dorata.
Sì, esattamente. È ancora lì, perché vorrei che questa fosse la mia perfezione.
Bella.
Però è una macchina veramente difficile da realizzare, perché nella sua è macchina tutta ala, ma è veramente difficile da realizzare. Ve lo dico perché ho fatto cose straordinarie che chi mi segue può vedere: McLaren M23 con i motori a vista, cioè MP4, cioè ne ho fatte di ogni. Ma quella macchina lì mi turba, ma in più la sto facendo in una scala ancora più grande. Ho detto, questa è mia a tutti gli effetti, non me la porterà via nessuno, neanche se arriva direttamente Tony in diretta. No, questa è mia, addirittura in una scala ancora più anomala, 1.4, quindi stiamo parlando di una macchina lunga 135 centimetri.
Però.
E ho detto, quella deve essere un po' il mio canto del cigno. Vabbè. La vedo tutte le volte che scendo nel bunker, è lì, che mi guarda, io la guardo, ma ancora ci stiamo sfidando.
Bella, bellissima, effettivamente al suo fascino, sì. E invece corrisponde, l'altra domanda che ti volevo fare invece corrisponde, cioè è un po' il sogno di averla, quella vera, e corrisponde il modello, è anche quella che ti piacerebbe avere a casa oppure no?
Sì, decisamente sì.
Ah,
è una macchina da tenere in centro a salotto quella.
Beh, sarebbe più bello usarla.
Ce n'è una esposta al Goodwood, se non sbaglio, proprio all'ingresso, tra cui una macchina originale, neanche una, diciamo,
una replica.
No? È bellissima, è bellissima.
piace tanto anche a me, sì, in effetti tra quelle un po' strane, diciamo, probabilmente insieme alla Spazzaneve è quella che più mi affascina. Poi mi viene in mente la Eifeland di Colani
anche,
però la Arrows A2 è un gradino sopra, se non altro per le forme così mozzafiato, così super spinte che aveva.
Sì, era quasi una, c'è una macchina, io sto guardando adesso, ho qua tutti i disegni che sono sempre presenti, è una macchina che è sempre presente, comunque mi giro nel bunker e ci sono foto di quella macchina. Era veramente visionaria, più della Lotus secondo me.
Sì, assolutamente.
Più
sì.
Della Lotus, sì, era oltre.
Beh, era talmente spinta, talmente particolare che faceva fin troppo effetto suolo, e quasi non riuscivano a gestirla sta macchina da quanto era spinta, era tutta carenata. Aveva due minigonne sia sull'esterno, ma aveva anche una paratia di minigonne centrali che sigillava il cambio e il motore.
No, era pazzesca, era veramente uno studio incredibile, considerando sempre il quando,
sì,
è importante il quando.
78, 79, quegli anni lì erano anni veramente incredibili per la Formula 1. Ma poi ti volevo chiedere, io sono molto appassionato di Ayrton Senna e chi ascolta il podcast lo sa, gli ho dedicato una puntata. Poi tra parentesi, tra pochi giorni sarà il 30° anniversario della morte, E quando hai fatto la MP4-4, che cosa hai provato?
Tristezza, perché era veramente per me un idolo, e veramente emozione nel poter riproporre quella vettura con cui lui veramente ha vinto l'impossibile. Secondo me con quella macchina lui si è espresso al 110%. Con quella vettura era proprio un connubio unico, secondo me, a mio avviso. Poi ognuno ha le sue punti di vista, ma secondo me l'MP44 era veramente costruita da lui e per lui e con lui. E rifacendo quella macchina, comprando libri, studiandoci dietro, veramente ho provato un'emozione particolare, molto molto intensa. È una vettura che ho creato veramente a occhi chiusi. Posso dire che le mani andavano da sole.
Bello.
E ogni volta che la riguardo, che guardo le foto, che guardo il work in progress, dice, a volte mi dico, ma veramente ho fatto questa vettura così bella? È nata veramente da sola.
E, tra l'altro, una macchina che ha una storia particolare e la nostra chiacchierata che stiamo registrando in questo momento uscirà penso 2 o 3 settimane dopo quella che ho fatto con Emanuele Pirro che uscirà a breve, insomma il prossimo lunedì e lui proprio raccontava prima di tutto il fatto che ci sono state un po' di diatribe sulla paternità della macchina, nel senso che io l'avevo sempre attribuita a Gordon Murray, ma invece ci sono, diciamo che è stato un lavoro congiunto e Gordon non è stato probabilmente quello più incisivo sulla macchina. Ma poi mi diceva che questa macchina qui, e lui in quegli anni lì era il collaudatore.
Certo.
E diceva che era di gran lunga la macchina più bella da guidare, più veloce di tutte le McLaren che poi lui aveva collaudato in quegli anni lì, perché poi lui ha fatto anche la V10, ha fatto la V12, ma come quella lì, come la MP44, diceva che aveva un equilibrio, una velocità, un gusto proprio di guida che le altre non avevano. Quindi, insomma, si spiega anche perché è stata probabilmente la vettura di Formula 1 più vincente della storia fino adesso.
Esatto. No, guarda, in questo momento io ho tutti i miei progetti appesi nel bunker dove non c'è più veramente un centimetro. E sotto la Leyton House ci sono i disegni, sopra la Leyton House ci sono i disegni dell'MP4. E guardandola veramente ci si rende conto di che macchina pazzesca, un siluro,
Sì,
bellissima.
sì, sì, sì.
È proprio bello, cioè, adesso onestamente. Ed è molto semplice,
Ah, sì.
però molto largo, con questo muso triangolato bassissimo. Cioè, ragazzi, pelle d'oca, non so cosa dire, più che
Sì,
dire
sì.
questo.
È un po' il prototipo della macchina da corsa, diciamo, nell'immaginario collettivo, perché è semplice, dall'aspetto leggero, e in effetti poi appunto l'ha dimostrato in pista, era velocissima. E invece ti volevo domandare, tra quelle che hai fatto, qual è stata la più difficile tecnicamente, non emotivamente, come probabilmente è stata coinvolgente questa qua di Senna, ma tecnicamente qual è che ti ha fatto un po' sudare? Beh, a parte la già citata Rosa 2 che è lì
E
ferma.
quella ancora mi fa sudare, mi farà sudare poi ancora. No, allora, la Reynard del grande Zanardi, quella è stata una macchina veramente difficile da realizzare, ma fondamentalmente per due motivi. Primo, perché in Europa abbiamo pochissima cultura, ovviamente è un discorso prettamente statunitense, ma anche pochissima bibliografia. Quindi risalire alle forme di quella macchina è stata quasi un po' arduo,
Ah.
ritrovare materiale congruo a quello che volevo fare io. E poi realizzarla è stata dura, è stata veramente dura. Macchina da un'aerodinamica veramente impegnativa.
Ah sì, cavolo, invece avrei detto, cioè sembrava anche quella apparentemente semplice vista da fuori.
Invece no, perché guardandolo molto nel dettaglio ha un sacco di angoli particolari, delle forme addirittura simmetriche, ok? Perché tante volte i telai che facevano la carta facevano anche l'Indy e quindi
ah, sì,
avevano
giusto.
Delle parti asimmetriche. No, magari l'occhio più fino non lo vede, no? Però c'erano. E l'aerodinamica è stata veramente un po' complessa, anche perché è molto diversa da una Formula 1, molto diversa. Anche soltanto dimensionalmente siamo un 15% più lunga e un bel 10% più stretta.
Cavolo, anche più stretta.
Sono proprio dei siluri. Infatti ci sono delle foto su Facebook dove c'è la Reynard e una Formula 1 a fianco, dove si vede, si nota proprio la... difficilmente si vede un paragone di una Formula 1 con una Formula Indy messe lì proprio da, diciamo, poterle confrontare. E io l'ho fatto con i miei modelli, effettivamente sono due cose simili ma molto diverse, diciamo, ecco.
Capito. E ti faccio l'ultima domanda. E, ti è mai venuta voglia, chiesto, sono sicurissimo che te l'hanno chiesto, ma te personalmente, visto che è una cosa molto personale anche quello che fai, ti è mai venuta voglia di misurarti su una moto, su una vettura di diverso tipo, a ruote coperte? Vabbè, a parte che hai già fatto la 33, però insomma.
Allora, le moto modellisticamente non mi attraggono. Diciamo così, proprio per aprire e chiudere il discorso. Anche se cioè, una NSR Duan 500 praticamente tutta la vita.
Una bella cagiva 94.
Una CGG95, ciao, di cosa stiamo parlando? Ho ancora i poster di Barros e Lawson che impennano, dell'epoca. Però ecco, modellisticamente non lo so, non mi danno, come dire, brutalmente non ho voglia di farli, perché non lo so.
Non c'è quella scintilla, non c'è quella scintilla che dicevamo prima.
Esatto, mentre per quanto riguarda le auto coperte ho già un progetto in ballo di realizzare una 962.
Ecco, ok, una gruppo C quindi.
Una gruppo C, sì. Sì, una 962, ovviamente ho una commessa da proprietà della macchina, versione Leighton House.
Ah, ok. Sempre stesso sponsor, dai.
Diciamo di sì,
esatto. In tutti i sensi.
In più poi invece farò questa, sicuro, perché è un carissimo amico, la Argo.
Mi sfugge.
Se ti ricordi, che l'Argo è anche quello un gruppo C, che è di proprietà di un mio amico che l'anno scorso vinse la Le Mans Classic, con quella vettura. E quindi ho accesso alla vettura diretta.
Facile, bello, bello.
E questo
bello.
Mi permette di avere quel passo in più.
Beh, anche perché poi lì, con tutte quelle forme molto sagomate, molto rotonde, avere la macchina sicuramente ti sarà di aiuto.
Sì, no, per forza. Ci sono tanti, tanti dettagli che a volte, diciamo, tante macchine hanno veramente una buona bibliografia e si trova veramente il pelo nell'uovo se uno vuole cercare. Altre invece bisogna metterci proprio nelle mani sopra e anche toccarle per capire veramente. Di quando sono salito dentro su quell'argo lì non volevo più scendere, onestamente. Sono allacciato le cinture, cioè quando qualcuno si allaccia le cinture a macchina spenta o è matto, o veramente gli piace. Decidete voi, se sono matto.
Entrambe le cose probabilmente. Bene, Davide, mi ha fatto un incredibile piacere chiacchierare con te e magari adesso vediamo, in base anche alla tua disponibilità, potrebbe essere carino farne qualcuna più avanti per parlare magari nello specifico di qualche modello che farai in futuro, per raccontarci di Monte Carlo, eccetera.
Volentieri.
E, però intanto grazie, è stato bello ascoltarti e dai, ci sentiamo magari per un'altra volta.
Grazie a te, spero di essere stato interessante.
Ah beh, guarda, sicuramente cerchiamo di accontentare un po' tutti su Hangar 4.1 e oggi penso sia stato il turno degli appassionati di Formula 1, di Formula 1 storica e poi secondo me anche se uno non è appassionato di Formula 1 nello specifico, ma sente parlare una persona appassionata che ama quello che fa, che trasmette passione, secondo me non è tempo sprecato, fa sempre piacere.
Ti ringrazio infinitamente.
Grazie a te, dai. Niente, a presto allora. Ciao Davide.
Ok, ciao a tutti.
Ciao,
Ciao, ciao,
ciao, ciao.
grazie. Ciao, ciao.